eccoci qua, ragazzi. Non mi ero accorto che la musica canzone era finita, quindi sono arrivato più in tempo. Scusate, è lunedì sera, è caldo, estate, stanchezza. Diciamo,
non puoi fare peggio di Orto. Lunedì scorso,
salutiamo. Ciao, diciamo.
Ciao, caro.
È stato bravissimo, no?
Sì,
lo salutiamo. E spero presto di avere anche un inario. Questa canzone, dico, dei
è un
Beatles,
gruppo inglese, si chiamano Beatles, Beatles. Sì.
Un po' famoso, è vero?
Abbastanza.
Bentrovati a questo appuntamento con Quelli Lunedì, in diretta web radiofonica fino alle 22. Oggi abbiamo un editore che ha portato proprio una nuova realtà, nuovi ospiti e un debutto, quindi abbiamo, no, un miscuglio di... Partiamo da debuttanti?
Sì, sì.
Partiamo qui.
Ho visto un'ombra di terrore.
Lui era commentissima, vero? È colorata, diciamo questo, una vestita colorata. Ben trovato Yvonne, ti prendi il nome?
Maggie.
No, Maggie.
Yvonne niente, guarda, solo io sono autorizzata a ribattezzare.
Perfetto,
la gente.
Perfetto, ci ho provato, no, perdonami. Maggie, ben trovata, benvenuta.
Grazie, grazie a voi.
Che fa parte di un'associazione nel quale Perugia, giusto?
Sì, esattamente.
Chiamata?
Vivo a Colori.
Ok, che si occupa, un attimo, a voi una... di cosa si occupa, poi andiamo nel dettaglio.
Sì, allora questa associazione nasce per il supporto e sostegno psicologico e non solo delle donne colpite da tumore a seno e soprattutto anche per le famiglie, perché okay, è un sostegno molto importante che attualmente diciamo è un po' carente.
Perfetto, poi andiamo nel dettaglio. Lo qua mi ha portato la ma ci ha portato la IDPA,
sì, la brochure,
vedo già questa bellissima foto, no?
Sì.
Accento. Io sono un ragano, vivo a Colori e gli spose, no? Questo gioco di parole di Colori, no?
Sì, questa è una brochure che nasce da un nostro grafico che gentilmente è un disegnatore, un illustratore grafico di Firenze, che ha disegnato in maniera moderna su una foto veritiera. Ha riportato appunto questa immagine dove c'è una frase bellissima e le dissero non sarà in grado di sopportare l'uragano e lei rispose io sono l'uragano. Questa è una frase di Ada Lutz Marquez e è una poetessa molto importante che gioca molto anche sul concetto della natura e l'abbiamo presa un po' a stemma per noi come associazione di Vivo a Colori.
Perfetto,
perché noi siamo degli uragani.
Grande, mi piace. Poi andiamo nei dettagli, eh. E invece un ben trovata, venuta da sola, a Sara, grazie.
Grazie.
Ti saluta Francesca, diciamo, ci sta ascoltando, quindi non mi devo scordare di salutarti da parte di Francesca, se no mi mena quando mi vede.
Intanto ciao Francesca, ti saluto subito, così non mi dimentico.
Diciamo, vieni,
tipo saluto della serata.
Ritorna presto in aria, diciamo, Francesca, ritorna in aria.
Ritorna.
Assolutamente. Hai appena seduta la sua stasera, giusto?
Sì.
Che hai portato con te? Chi hai portato con te, scusa?
Con me ho portato il secondo volume della saga fantasy che sto scrivendo e che è uscito 2 settimane fa su Amazon.
Che si chiama?
Che si chiama Sangue Nero. La saga si chiama I Custodi di Dramar.
Certo, Sangue Nero è già positiva comunque. Intrigante.
Okay. Vivi a Colori.
Bisognava differenziare.
No, sangue. No, queste le adoro, guarda, io ho...
La rossa,
è rossa,
però,
rossa,
no, rossa, colore rossa della vita.
Ne compro a decine.
E questo anche io,
pure me ne frega tanto.
C'è ragione, e non so dove ce l'ho il peso. E praticamente 2 ragazzi, giusto?
Sì,
pensavi tu perché se dico col nome mi sbaglio con il nome, quindi tu mi dici il nome così poi me lo ricordo. Quindi
Roberto
te.
E Simone.
Bentrovati, benvenuti.
Ciao, buona serata.
Io, voi avete una realtà particolare, no? Diciamo che realtà, intanto poi andiamo nel dettaglio.
Sì, è un'associazione, si chiama Associazione Share, quindi Share come condivisione, nata a Foligno qualche anno fa. E in particolare oggi, diciamo, è un'associazione culturale. Quello che vi vogliamo raccontare è un po' un percorso che abbiamo fatto io e Roberto negli anni e soprattutto quest'anno all'interno delle scuole superiori.
Ah, ok. Da quanto tempo è presente?
È 2017.
Ah, quindi non è tantissimo,
no.
Perfetto, che poi andiamo nel dettaglio e insomma scopriamo meglio chi siete e quello che fate, va bene?
Benissimo.
Prima di andare con la musica, un'altra canzone dei Beatles, giusto,
sì.
Nico? Ricordiamo che ci possono ascoltare in diretta fino alle 22 su radiofonia.com scritto qua PH.
Col PH.
Se no, siccome uno li può scannare in qualche sito strano, invece mi raccomando,
dalla concorrenza.
Da concorrenza, quindi mi raccomando, scrivete per bene.
L'unica radio col PH.
L'unica radio
positivo.
Positivo.
Di questi tempi forse positivo, ma ricordiamo perché ancora. Forse negativo è meglio, scherzo. Andiamo con il Bito, c'è l'altra canzone che abbiamo scelto.
Helter Skelter.
Helter Skelter, poi ma che devo preparare. Sei d'accordo?
Bella,
benissimo.
Sì.
Benissimo. Allora, aspetta, ok, ho trovato questa, va benissimo. Quindi i Beatles con Helter Skelter e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Ciao, a dopo. Eccoci qua ragazzi, tanti ancora in diretta web, passando i Beatles e con io tu dico che...
Punto, Helter Skelter.
Il mio inglese è mio e sicuramente del mio, che mi è abbastanza schivo.
Canzone
quindi...
leggendaria che...
Eh sì.
C'è tante storie.
Assolutamente. E qui abbiamo tante storie anche qua.
Bellissime, puntatona.
Partiamo da, sempre da Claudia, se d'accordo, sempre da...
Sì.
Ho visto il tuo... Abbiamo visto, no?
Sì.
La tua, il tuo brochure. C'è una frase questa che mi ha colpito. Lascia vivere la tua energia senza paura perché io vivo con lui.
Sì.
È una frase bella, forte, un po' il motto della vostra realtà, della vostra associazione.
Sì, questo diciamo è un po' il mio motto,
il tuo
in
motto.
Verità, che poi ho riportato anche per tutte le altre donne. Perché secondo me quando si scopre di avere un tumore non dobbiamo vergognarci, in quanto... non è colpa di nessuno, nel senso l'essere umano è predisposto per alcune cose, quindi quando poi ti succedono queste cose è giusto che si lasci vibrare l'emozione, quindi si dia voce a quello che ti sta succedendo e accadendo. In quanto tenere sempre dentro porta negatività, la negatività non va bene, è un movimento che diciamo non fa bene al fisico, quindi è bene esternare il più possibile e parlarne anche il più possibile, perché veramente l'aiuto anche solo con la parola è potente, dà un grande aiuto di sostegno morale e psicologico. Quindi lascia vibrare la tua energia, è perché ognuno di noi è composto di energia, noi siamo carne ma abbiamo anche molto di più secondo me, e quando si trova un ottimo equilibrio tra l'aspetto esteriore e l'aspetto interiore, nonostante ti succedano delle cose che possono sembrare brutte, è sempre bene che uno cerchi di riviverle in maniera positiva e cerchi appunto dalla sua negatività la maggiore energia per venirne fuori, e credimi che di energia ne esce tanta, oltre molto di più di quella che noi già abbiamo.
Prima di andare avanti, fammi ringraziare Marco Paeti qui,
sì.
Anche su appunto, su questa storia, sulla vostra età, però lui mi ha parlato di voi, e qui vorrei che dopo aver esposto il tuo progetto a Marco Paeti,
sì.
È un promotore attento a queste problematiche, e poi è nata, no?
Sì, Marco è stato...
questa associazione.
Sì, esattamente. Marco Paeti è il nostro vicepresidente, l'unico uomo che abbiamo all'interno della nostra, diciamo, del nostro team organizzativo. E è nato tutto così per caso, perché io Marco l'ho conosciuto proprio in ambito, diciamo, degli sviluppi della mia malattia. E un giorno parlando a pranzo ci siamo visti, gli ho chiesto se era possibile anche da parte sua avere un contributo per mettere in piedi quello che poteva essere l'associazione Vivo a Colori. Considera che dopo 6 mesi dalla malattia noi già abbiamo cominciato a fare degli eventi, e io già ho cominciato a portare le mie testimonianze anche durante la malattia, e a distanza nemmeno di un anno già avevamo costituito l'associazione. L'associazione ha compiuto 2 mesi.
Quindi proprio freschissima.
Noi l'abbiamo inaugurata l'8 di marzo, giorno significativo, la festa della donna. L'8 di maggio, che era la festa della mamma, abbiamo fatto un evento particolare con i malati oncologici attraverso la mindfulness, attraverso quindi anche una terapia in aperta campagna natura che ti permette proprio di riequilibrare l'organismo, e dove siamo stati seguiti dalla nostra psicologa e anche dal nostro istruttore di scienze motorie che ci segue e ci ha fatto fare ginnastica dolce. E siamo attualmente anche la 13ª associazione che è entrata in Umbria insieme contro il cancro, e adesso inaugureremo giovedì 9 la casina che si trova davanti all'ospedale Santa Maria della Misericordia, che è stata messa a disposizione per tutte queste associazioni che hanno aderito.
Proprio davanti al ingresso principale.
Esatto, è un movimento che è nato dalle associazioni, si è costituito mi sembra nel 2018,
sì.
Poi il discorso del Covid è stato tutto fermo, noi siamo stati diciamo richiesti come rappresentanza per la Breast Unit di Perugia,
sì,
perché tutto quello che noi facciamo adesso serve per raccogliere fondi per comprare un macchinario che alla Breast non c'è, e è un tatuatore, un tatuatore o e viene utilizzato dal medico, serve per ricostruire una parte del seno che non si può ricostruire chirurgicamente, e quindi si può fare attraverso questo.
Tatuatore,
sì, è un tatuatore che però è un tatuatore medicale, quindi necessita che dietro venga utilizzato comunque dai dottori, dai professori, insomma. Quindi ricostruisce questa parte. E poi siamo entrati anche con Europa Donna, siamo la 11ª associazione dell'Umbria. Europa Donna è un altro tipo di associazioni, sempre per lotta contro il tumore al seno, a livello nazionale, e noi siamo sempre stati scelti come rappresentanza per la Breast di Perugia. Quindi sì, in 2 mesi abbiamo fatto, piccoli passi, ma diverse
penso
cose.
Già abbastanza tanto.
Beh, di colore ne facciamo abbastanza. Sì, di colore sì. E poi abbiamo anche altre iniziative, insomma. Adesso saremo fine settimana al Dandy Days ad Arezzo, quindi presenteremo, io come rappresentante Dandy e testimonial dell'associazione, mi farò portavoce della nostra associazione, e avremo modo di avere anche un piccolo banco dove le persone potranno avere tutte le informazioni. E poi dal 10 al 19 di giugno saremo invece con la mostra Un amore dal grigio al colore, la 4ª tappa, questo lo dico in anteprima perché ancora non è uscita neanche la locandina, quindi va bene così. Saremo al comune di Corciano presso la sala dell'antico mulino, quindi sarà la 4ª tappa che verrà inaugurata. Abbiamo fatto già 3 tappe: Marciano, Città della Pieve e l'ultima,
chiediamo alla segretaria,
chiediamo alla Beatrice, che abbiamo fatto Spina, Città della Pieve, Passignano, Passignano.
C'è anche suggerite da fuori campo e a San Pietro di Chiesa. Ringraziamo per l'aiuto,
e non è gobba.
Poi proseguendo avremo di nuovo Marciano nella sede centrale dal 22 al 26 giugno, e poi a luglio siamo a Monteleone di Spoleto.
Quindi a settembre credo che vieni qua per parlare tutti questi eventi.
Sì,
se ti da metà settembre ti aspetto.
Sì, così vediamo anche noi a che punto siamo arrivati. Appunto. Abbiamo altri eventi, insomma, stiamo organizzando dei defilé, quindi abbiamo diverse cose anche a livello culturale.
Finiamo il giro, Monico?
Sì, io sono curiosissimo. Vai. Sì. Maggie, vai. Cioè, il fatto di essere dandy è precedente?
Sì, assolutamente.
Cioè, tipo teenager o quando è nato?
Ma no, allora, essere dandy probabilmente è qualcosa che è innato. E è venuto fuori mano a mano, e soprattutto poi io dopo ho lavorato molto sul mio look, e grazie al mio look io sono finita in televisione ben 3 anni fa, quest'anno è il 3º anno che festeggiano, a Ciao Darwin 8, e quindi sono stata nella prima puntata degli chic contro gli shock, proprio tramite il mio look e i miei famosissimi capelli sono arrivata in televisione e ho affondato gli sci. Eravamo 2 tacche d'acqua sotto, abbiamo rimontato, non si sa come, però abbiamo rimontato e abbiamo vinto.
Gelata,
quindi sì, è abbastanza fredda anche sporcarella.
E il tuo stile era questo, in senso?
Sì, è sempre stato così, sempre curato così, però a me piace molto spaziare, io sono una grande trasformista, quindi anche se tu vai nella mia pagina di Facebook sembra sempre che stai guardando una persona diversa, sono i lati, sono questi, e ci gioco molto, e questo è quello che viene fuori.
Perché qui ho visto dal grigio al colore, pensavo che venivi da una fase più sobria.
No, il grigio qui è
al momento.
Qui, allora, la mostra si chiama Un amore dal grigio al colore, ti spiego perché. Quando io ho scoperto di avere un tumore, non l'ho preso, oh mio Dio, adesso devo morire. No. Quando io ho scoperto di avere un tumore, io il mio tumore l'ho rinominato Tuo amore.
Bellissimo, l'ho visto.
Quindi ho cercato di viaggiare attraverso l'amore per il colore in vari step, cercando di raccontarmi una storia dove io ero la protagonista e sono attualmente la protagonista, e che viaggia nel tempo a seconda di determinate cose che mi sono successe. Quindi attraverso quello poi ho in ogni fase specifica della mia malattia c'è una fase di colore, proprio la fase di colore che esprime l'espressione di quel momento. Quindi ti posso dire solo che il colore ha sempre fatto parte di me. Allora, prima lo usavo con i fiori, perché io comunque vengo dall'arte del mondo floreale. Poi a settembre ho deciso di non riaprire il mio negozio dopo quasi 12 anni a Perugia e altri 5-6 anni a Marciano, quindi in totale quasi 20 sono anni di attività, e sono anche abbastanza conosciuta come fiorista. Io ho deciso di dedicarmi, diciamo, all'associazione Vivo a Colori proprio per dare questa svolta nel cercare di smuovere le persone nel viverlo nella maniera più colorata possibile, insomma. Bene. Quindi questo è quanto.
Come vedete alcune foto, veramente bellissime alcune foto, complimenti.
Allora, tengo a precisare che queste foto che voi state vedendo sono foto scattate con il cellulare dentro casa, perché quando mi è successo l'anno scorso, che ho scoperto appunto di avere un tumore, eravamo in pieno zona rossa, Covid, variante inglese e variante brasiliana. Quindi c'erano più ne metta. Quindi è stato tutto un gioco che io ho fatto dentro casa per immortalare alcuni momenti, e sinceramente non sapevo poi che sarebbe diventata una mostra. Ho deciso di metterla poi ad uso comune degli altri, perché i miei 6 mesi record sono stati vissuti molto bene anche con i professori, con i dottori, e quindi quando arriva un'anima artistica è sempre un po' un problema, perché c'è una visione diversa da quello che è lo standard. Però poi è nato questo binomio e ci siamo innamorati gli uni degli altri e abbiamo creato questa associazione così per aiutare. Comunque, insomma,
poi andiamo ancora più
qui c'hai le 4 stagioni della chemio.
L'hai fatte te oppure?
Sì, sì, queste erano mentre stavo facendo le chemio.
Quindi tutti selfie sostanzialmente?
Sì, esattamente. Sono tutti selfie, ma come vedi sono tutti colorati, perché io comunque non ho mai rinunciato alla mia femminilità e alla mia eleganza nonostante tutto, anzi complimenti, ho portato bandiera.
Per quante stagioni della chemio ti dovevo forte?
Beh sì, ma guarda, era più lo spavento di farla che altro, perché poi lo spiego molto bene nel catalogo fotografico, okay. Esattamente. C'è un fuoco che ti brucia dentro e che non ustiona, e io l'ho vissuto con il colore rosso. È un'araba fenice che rinasce a nuova vita.
Grande. Poi torniamo ancora nel dettaglio.
Sì.
Ma invece chi è Sara Ortolani?
Ma pensavo che prima fosse
Sara. Facciamo
prima
così. No.
Non ero pronta, no.
No, lì è solo scherzo. Poi vado a loro, però.
No.
Non mi cambiare il mio.
Per carità, non si scherzo. Cambia la
scaletta. Vai. Tu eri già venuta tempo fa qua.
Io ero già venuta sempre a parlare appunto di questa mia passione della scrittura. Nella vita in realtà faccio tutt'altro, Roberto lo sa, perché in realtà siamo colleghi e lavoriamo in un'azienda metalmeccanica, aerospace.
Il distretto in Foligno è importante per questo.
Esatto.
Il podio
aeronautico,
quindi insomma siamo in quel mondo. Poi quando esco da quel mondo io sono patita di fantasy.
Cambio personalità,
personalità della serie, personalità
identità. Supereroina.
Altri voli,
veste panni della supereroina.
No, beh, supereroina no. Però diciamo mi piace molto tutto ciò che con una parola moderna si potrebbe definire nerd, in particolare il fantasy classico, e quando sono venuta l'ultima volta avevo appena pubblicato un libro che nasceva proprio da questa mia esperienza, in particolare questo è la cronaca romanzata di un'esperienza di gioco di ruolo, Dungeons and Dragons, per chi non lo conosce. Google Dungeons and Dragons, gioco di ruolo più famoso al mondo.
Anni 80, 70 se non.
Tuttora molto.
Tuttora tornato
molto
in
gettonato.
Auge, mai sparito. E faccio il riassunto della puntata precedente, in cui dopo aver condiviso questa esperienza per anni con un gruppo di amici, che tra l'altro saluto perché hanno collaborato e collaborano tuttora all'uscita di questa saga che pubblichiamo autonomamente su Amazon, quindi saluto Michel Moretti, Diego Passeri, Marco, e saluto anche Sasha Moretti, che era il master del gioco, quindi colui che ci ha dato un po' l'ispirazione, l'ambientazione.
Sentiamo anche Francesca che trovata con me ha intervistato.
Saluto Francesca che mi ha intervistato, collega scrittrice anche lei. E insomma insieme a loro noi abbiamo portato avanti immergendoci nel mondo di Dramar, allora sotto forma di gioco, impersonando dei personaggi appunto, E poi questa avventura tra di noi si è conclusa perché la vita ha diviso le nostre strade, quindi chi si è trasferito in Germania, io sono andata in America, un altro è andato a Milano.
A Seattle,
io a Seattle. Come hai fatto a indovinare?
Insomma,
c'è la NASA, non lo so. No, lo spazio.
C'è la Boeing. C'è la Boeing. Esattamente.
Io sono rimasto qua, non sono troppato.
E proprio mentre ero in America, in un momento, diciamo, di tra un trasferimento e l'altro, da Seattle al Michigan, ho ritrovato gli appunti che io avevo preso quando giocavamo, perché già al tempo, giocando con gli amici, si diceva: ma questa storia è tanto bella, non dimentichiamocela. Se fosse tanto così bella, Sara, tu potresti scrivere un libro, perché sapevano che io ho questa passione della scrittura da sempre. Io ho ritrovato gli appunti e ho scritto la storia e gliel'ho mandata, e gli ho mandato quello che oggi costituisce è in realtà il primo e il secondo volume insieme, gli ho mandato al tempo, e tutti quanti entusiasti hanno detto: no dai, proviamoci, facciamolo noi da soli, facciamo un progetto che è nostro. E quindi tutti insieme abbiamo trovato il correttore di bozze, chi ha fatto la copertina, poi qualcuno di noi è grafico, qualcuno public relations, e quindi in autonomia abbiamo fatto uscire il primo volume Arcani Tributi a fine settembre 2021, e quindi adesso il 12 maggio è uscito invece il secondo volume, che si intitola Sangue Nero e è il prosieguo delle avventure di questi personaggi, che in realtà siamo noi, insomma.
Mamma mia, che storia infatti, bella anche questa.
Assolutamente.
Voi eravate parte del team?
No. Loro sono fan.
Noi siamo fan, abbiamo già acquistato il libro.
Ma sotto minaccia o sotto posizione di vostra volontà? Adesso la vostra realtà qua è.
Magnifico, l'ho fatto.
Ah sì, per nostra volontà. Allora.
Ok, vabbè. Dopo parliamo dei personaggi, no? Andando un po' più nel dettaglio. Ma sentiamo Roberto. Ho detto bene, ho nominato il nome Roberto.
Roberto sono io e Simone.
No, sto andando anche Simone, ma anticipato, poi fatto bene, così non mi scordo Simone. Invece la vostra età di che si. Allora, andiamo, no? Di che si occupa? Chi siete?
Diciamo che noi, con appunto l'associazione, da qualche anno siamo entrati all'interno delle scuole, soprattutto diciamo nella fascia dai 16 ai 18 anni, per andare un pochino a svegliare questi ragazzi, perché ci siamo passati anche noi, e cercare di avvicinarli in maniera non convenzionale a quello che è il mondo del lavoro. Come abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attraverso un progetto che appunto si chiamava Imprenditori di se stessi, e che quest'anno in realtà si è chiamato Imprenditrici di se stesse, poi magari andiamo un pochino più sullo specifico, e che ha come obiettivo quello di andare a presentare tutta una serie di informazioni che normalmente queste persone, questi ragazzi, non avrebbero da quello che è il sistema scolastico, a partire da quella che è la creazione di un team, da quella che può essere un'idea, da come portare avanti la propria idea e da come capire anche quello che è il mercato che li circonda. E a queste, che sono lezioni teoriche, in realtà allo stesso tempo c'era collegata anche una competizione che aveva come obiettivo non tanto quello di decretare un vincitore, ma piuttosto quello di andare a definire e a far mettere in gioco questi ragazzi e queste ragazze, perché l'obiettivo principale non era ovviamente quello di andare a creare un'impresa. Parliamo comunque di ragazzi delle superiori che poi avevano di fronte un mondo universitario e che comunque non per forza devono fare questo per lavoro, ma cominciare a stimolarli, cominciare a fargli vedere cosa significava parlare di fronte al pubblico, cosa significava andare a presentare una propria idea, quali erano quelli che potevano essere gli scogli, e quindi andare a confrontarsi anche con quello che era il mondo tutto intorno. L'abbiamo fatto appunto con una finale, anche con delle giurie, e in realtà è il modo con cui abbiamo conosciuto Sara, che ci è venuta a fare da giurata proprio nell'ultima edizione, fondamentalmente, che era completamente al femminile, perché ci siamo resi conto che le ragazze, che normalmente sono quelle che dal mondo economico sono un pochino meno prese, soprattutto nei primi anni, negli anni delle superiori, erano quelle più precise, quelle più in grado di andare a sviluppare un'idea, quelle più volenterose, e sulla base di quello abbiamo deciso di fare una versione che si chiama proprio Imprenditrici di se stesse, totalmente al femminile, che direi che in realtà con la puntata di oggi ci calza proprio a pennello.
E l'ho fatto apposta.
Sì, lo scopo principale, diciamo, del progetto è un po' il risvegliare l'uragano che c'è in noi, per riprendere le parole di Maggie, per far sì che le ragazze già in età scolastica abbiano coscienza di quelle che sono le potenzialità, che sono veramente abnormi. Le idee che hanno proposto quest'anno sono state sbalorditive, ma non solo la caratura dell'idea, poi magari facciamo un passaggio dopo, quanto proprio la preparazione, la dedizione che ci hanno messi, la cura nei particolari. Pensare che ragazze di 15, 16, 17 anni riescono a fare cose del genere è sempre più sbalorditivo.
Vi aspettavate? Cioè, o siete rimasti tanto sorpresi?
Diciamo che noi, venendo, diciamo, da questa evoluzione, da questo progetto che prima prendeva ragazze e ragazzi, adesso, diciamo, stiamo concentrando la nostra attenzione solamente sul mondo al femminile, ci aspettavamo una risposta di questo tipo, una risposta così forte come c'è stata con il format che abbiamo presentato quest'anno, concentrato su 2 giorni, quindi tempi veramente ristretti, pressioni veramente alte, impossibilità di fare le prove, quindi un mettersi in gioco costante e lanciarsi è stato veramente sbalorditivo.
Poi te giorni sono giovedì 5 maggio, è stato, il mio sbaglio,
esatto, sì.
Giovedì 12 maggio e venerdì 13 maggio,
esatto, quindi è stato proprio un 2 giorni molto molto condensato,
anche vicini Faiolo, quindi
teoria e pratica messe insieme. È stata una bella sfida per noi e anche per le ragazze, per i professori stessi, anche i dirigenti scolastici, diciamo. È stato un bel giro per questo progetto, con questo nuovo format, queste nuove ambizioni che sono alte
anche in un periodo con il Covid, che sicuramente ha colpito ancora di più i ragazzi, quindi no,
assolutamente. Infatti abbiamo aspettato, l'abbiamo messo in stand by per un paio d'anni questo progetto, perché l'efficacia è quella proprio di affrontare determinate tematiche a contatto con le persone,
dal vivo.
Nico?
Qualche testimonianza di qualche ragazza che va stupito, commosso?
Allora, intanto quello che ci ha veramente fatto piacere, anche rispetto a quelli che sono stati gli anni passati, è che a distanza di anni i professori e le professoresse ci hanno raccontato che le ragazze e i ragazzi che avevano partecipato a questo percorso poi l'avevano riportato agli esami, quindi avevano ripresentato quella che era l'idea, andando a spiegare come fosse diversa da tutto quello che hanno vissuto nel resto della scuola. E poi una cosa veramente incredibile è stata proprio la passione che ci hanno messo. Lì c'è appunto la fase di presentazione delle loro idee, la loro idea che sarebbe il cosiddetto pitch, in cui vanno a spiegare fondamentalmente quello che è. E c'erano alcune ragazze, soprattutto quest'ultima volta, che non ce lo volevano far vedere. Noi gli dicevamo: guarda, vediamoli insieme, così vi aiutiamo, noi non siamo la giuria, siamo quelli che vi stanno portando a far parte di questo percorso. E ce n'è stato uno, Sara testimone, in cui questa ragazza, mentre parla, la sua idea fondamentalmente era collegata alla possibilità di andare a trovare un aiuto psicologico, ma anche semplicemente una voce amica, anche per dei motivi che potevano sembrare futili agli occhi, tra virgolette, dei più grandi, prendendo spunto anche da quello che avevano visto nei social, quello che stava succedendo su TikTok, eccetera. E però la parte della loro presentazione consisteva inizialmente in lei che si metteva a piangere perché la sera prima c'era stato un problema. Ovviamente era tutto finto, ma noi non l'avevamo capito. Quindi io la prima volta che l'ho visto sono rimasto, non sapevo cosa dirle. E quando dopo hanno rifatto la cosa in giuria, loro lì erano 3 giurate, tutte e 3 donne, e all'inizio non sapevano proprio come prendere, cosa fare.
Confermo, sconvolta, non sapevo se bisognava andare là, abbracciarla.
La professoressa ci chiedeva: portatele fuori le ragazze che si trovano.
Forse non è il momento giusto.
Invece si sono talmente messe in gioco, talmente immedesimate in quella che era la prova, che è stata veramente una gran bella risposta. Questo veramente non ci aspettavamo.
È importante il coraggio, no? Che
la donna è una marcia in più. Questa è una marcia in più,
sì.
Una marcia in più. C'è niente da fare,
eh sì.
Chi ha scelto Jovanotti, I Love You Baby?
Io.
Allora te dedichiamo, mettiamo Jovanotti e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco, ragazzi, ciao. Young Baby con Gianni Jovanotti, siamo sotto fondo prima che finisse, è finita, quindi molto. Tenete in diretta web Orifonia fino alle 22 su orifonia.com. chiedevamo a Maggie, non ti ricordate, mi vuoi fregare ma non mi hai fregato perché c'era
l'antigopo,
l'antigopo. Sto vivendo con la memoria. No, la domanda è quanto coraggio abbiamo fatto, no, durante la musica, però te la faccio in diretta. Quanto coraggio anche quando prima della chemioterapia, no? Fare foto mentre si fa la chemioterapia, no?
Sì.
È facile perché molto spesso quando si parla di tumore, oltre a quello c'è anche un po' tanta paura, si tende un po' a Dio tardi, no? Che se questa malattia nasconde, no?
Sì,
anche per la famiglia, no? Quindi sì, non solo per se stessi. Quanto coraggio hai trovato e se è stato facile trovare tutto questo coraggio?
Allora, ti faccio un esempio molto breve. Dunque, io ho finito la mia ultima chemio il 2 di luglio. Allora, il 28 di giugno ho fatto la mia dose di vaccino. Il 29 ero in viaggio per Firenze. Sono tornata il primo, perché ho fatto il PT estivo. E il 2 ero a fare la chemio. Alle 7 e mezza era l'ospedale Santa Maria della Misericordia, parcheggiata nel mio box poltrona, e ho fatto la mia ultima chemio. Io sono andata al Pitti con la testa nuda, senza capelli, ok? Allora, la gente che non era abituata a vedermi così pensava che io mi ero rasata i capelli, perché io nella mia malattia sono stata così talmente tanto brava a giocare tra foulard, fasce, turbanti che l'ho messi belli in vista,
sì, si vede in qualche
grandi cose, e poi sono andata, diciamo il clou finale l'ho dato quando sono andata al Pitti, avevo fatto un tatuaggio semipermanente sulla testa e anche specchiato, quindi era anche bello visibile. Sì, e con quello ho fatto tutto il mio Pitti, e sinceramente, cioè, il mio coraggio l'ho trovato nella mia bellezza, nella mia riscoperta di una bellezza diversa, che secondo me non era da nascondere assolutamente, e non è da nascondere assolutamente, perché ripeto, quando ti suggerisce una cosa del genere, considerate che le statistiche sono queste: una donna su 8 oggigiorno ha problemi, quindi può venire il tumore al seno.
Ok.
Per cui siamo tanti, e essere tante vuol dire come prendere un'influenza, quindi oggigiorno è un po' la malattia del momento, è l'influenza uguale, il tumore al seno è questa. Quindi io dico che invece che nasconderci e avere magari colpevolizzarci perché ci è venuta questa cosa o perché ci sono serie problematiche che magari anche la nostra psiche umana non riesce ad affrontare, è meglio lavorare su se stessi e interiormente, perché questa malattia ti porta in una profonda, ma veramente profonda, equilibrio, dove tu devi veramente riscartabellare tante cose, e ti dà anche tanta forza per venirne fuori. Devi essere un po' brava a credere in te stesso, perché comunque sia, anche se il tuo organismo ha un problema, no? È come il computer. Parte, magari, che ne so, oggi si è rotta la schedina, il computer non funziona, e il fisico ragiona alla stessa maniera. Magari uno tira la corda, arrivano diverse frecce che noi non prendiamo in considerazione, tiriamo fino a quando siamo proprio saturi, e poi quando si tira, purtroppo c'è la rottura, bisogna andare dal meccanico e ripara l'auto, oppure porti dall'informatico e ripara il computer. Però tutto serve per ripartire, cioè, quindi è questo l'importante, che anche se succedono queste cose, veramente bisogna essere abili nel credere nella nostra positività, perché la positività fa tanto, e l'aiuto e la solidarietà fa ancora di più.
Qui mi arriva quella fase che tu hai, ti ragazze, perché io faccio chemioterapia, questa fase me la ricordo spesso.
Sì.
Lo disse, è detta a Pacialam, che ha un che ha iniziato, no, questo viaggio, questo percorso con Tapia, che ha curato i bambini solo col sorriso, no?
Sì.
Facendo lo stocchino in senso positivo, però mi dico io. Quando curi una malattia poi vinci o perdi, quando ti prendi cura di una persona vinci sempre.
Sempre.
E quindi qui c'è anche positività, immagino.
Questo quadro era messo in una parete alla clinica di Porta Soldi.
Che è un clown che dà un fiore.
Era messo da una parte, è stato uno dei primi quadri che io ho notato. Vi faccio anche un'altra premessa. Quando io ho scoperto di avere un tumore, la malattia, nonostante che uno pensi, no, Dio mio, adesso signore che faccio, che devo fare, mi ha regalato la cosa più bella che non avrei mai pensato, cioè mi ha dato l'opportunità di generare vita. Quindi io prima ho preservato la mia fertilità, e in verità ho fatto anche molto di più, perché avrei dovuto prelevare solo gli ovuli, come è la prassi normale, e invece il professore mi ha fatto fare gli embrioni. Quindi io ho parcheggiato da una parte una cosa bellissima che mi ha dato lo stimolo poi per andare avanti e che mi auguro a breve di poter andare a riprendere. Quindi questo è quanto mi ha dato la vita, e comunque mi ha dato anche la malattia, cioè, quindi mi ha fatto generare vita in un momento che non avrei mai pensato, per cui il coraggio è venuto da solo, perché quando ti fa questo regalo, che cosa fai? Devi andare solo avanti a colori, è normale.
Nico,
che dire?
Basta.
Una domanda mi è venuta prima, sì, ascoltando fuori onda, dicevi un po' la malattia arriva a un momento e fai una sorta di tabula rasa, te li metti un po' in discussione tutto, penso, no?
Sì.
Nel profondo. Quando hai avuto questa notizia, quindi hai fatto un po' bilancio, dice quello che mi piace, non mi piace, qual è stato l'approccio? Era un momento di stasi?
Allora, per me la malattia è stato un momento di crescita. Cioè, io quest'anno l'ho vissuto come una grande crescita personale che mi ha dato la possibilità di evolvere anche a livello, tra virgolette, anche professionale. Ho rinunciato ad alcune cose che magari mi potevano togliere tempo o che forse non facevano più parte della mia dimensione, e le ho cercate di ritrasformarle in una cosa diversa, perché il tempo è la parte più preziosa che ci viene data, e forse questo manca un po' anche alle generazioni nuove.
Capire quanto è importante il tempo.
È questo che dovrebbero capire un po'. Allora, il tempo è inestimabile, ma dalle piccole cose alle grandi cose ha un valore che veramente anche le persone, quando ti dedicano del tempo, va preso a braccia aperte, perché comunque ogni persona ha qualcosa che ti porta e ha qualcosa che ha un valore aggiunto.
E questo il Covid forse ci ha fatto scordare.
Allora, il Covid ce l'ha fatto, il Covid ci ha reso molto più egoisti.
Questo
sì, è così, la verità è questa, e molte volte lo vedo anche nell'approccio di quando magari delle persone vengono alla mostra, quando capiscono di che cosa si tratta hanno paura. Ma il problema di questa società oggigiorno è questo: molte volte noi pensiamo di essere degli Highlander che vanno, sì, ecco, nel mondo fantasy, e lì possiamo fare veramente tutto, però in verità noi abbiamo una scadenza, è brutto da dire così, però abbiamo, sì, un inizio e abbiamo una fine. Non sappiamo mai il tempo che abbiamo, cioè noi dobbiamo ottimizzare il tempo che abbiamo per fare quello che possiamo nel miglior modo possibile, aiutando anche gli altri. E quando non riusciamo a valorizzarlo, purtroppo si crea un disguido, no? Che uno non interpreta bene, non interpreta più com'è che dovrebbe essere, e quindi andiamo un po' nell'egoismo, e questo è quello un po' che è successo con il Covid. Tante persone vengono, però quando poi capiscono di che cosa parliamo, a vedere la mostra, quando però, e poi ti giuro, allora la mostra io l'ho creata per smuovere emozioni, e questo è quello che mi sono preposta. E così è, perché ognuno dà un'interpretazione sua personale, va letta bene, perché in ogni colore c'è una specifica, ci sono delle cose, però vedo che anche tante volte si mastica male, perché ripeto, la parola tumore fa paura.
Assolutamente.
E questa società, per quanto dica che è pronta, non è pronta. Non è pronta perché non ha rimosso il concetto di malattia e il concetto purtroppo anche di morte. Quindi sono due binomi che in verità vanno convissuti. Per quanto riguarda il mondo fantasy, per esempio,
così mi fai legare e poi la domanda con le
sì,
gambe
mi ti fai faccio conto, il ponte gambe. Noi abbiamo fatto scrivere una fiaba che si chiama La magia dei colori, rapportata in un mondo fantasy, per spiegare ai bambini che cosa succede alla mamma quando si trova di fronte ad un momento di trasformazione, per aiutarlo anche a livello psicologico a far capire che cosa, che la mamma, che è una vera eroina, perché ci sono mamme giovani che purtroppo hanno bambini piccoli dei quali si devono prendere cura come genitori, e poi si devono prendere cura anche per se stessa come famiglia e anche per salute. E ho fatto scrivere questa fiaba proprio inerente ad una persona che ha vissuto con me il mio percorso. Lei ha fatto un percorso diverso, perché ogni donna ha un percorso diverso. perché lei si è trovata appunto a portare i bambini, tutta la famiglia, dallo psicologo, perché la bambina aveva preso in maniera abbastanza violenta. Io ho fatto scrivere questa fiaba proprio per andare a sostegno, a supporto, e parlare del concetto appunto di tumore vissuto in una versione un po' fantastica, ma che però abbia quei concetti cardini e che aiuti un po' ad aiutare nella psicologia di sostegno, e questa anche uscirà tra poco, insomma.
Grande, quindi ci sarà parte di questo. Io dopo penso anche commentare le cose,
sì, stiamo aspettando anche qualche, diciamo, sponsor che ci aiuti nella pubblicazione della nostra storia.
Sì. Passiamo a Fanti, a proposito di mamme, Sara, facciamo gli auguri in diretta. Vabbè. Perché a settembre una sera a Miriam, giusto?
Salutiamo
Miriam.
Ciao
Miriam.
Bisogna prendermi subito.
Noi fai legge sul tuo archivo. Ned, aspetta che sia un po' dopo qualche anno li fai.
Dai, via. Le darò.
Dai, 6 anni.
Un annetto.
Questo sangue nero, no? Sì. Ma, beh, non lo spoilerai, ma
no, lo
un attimo. Con noi, con Das, ma no, qualche informazione sulla storia generale, diciamo, dai.
Sì, beh, allora il primo volume, mi riallaccio per
vai.
Visto che sono l'uno, comunque il proseguo dell'altro. Il primo volume era ambientato ovviamente in questo mondo fantastico di Dramar, in cui tutto ruota intorno alla magia, in particolare intorno alle componenti materiali che servono per evocare gli incantesimi, che in questo libro si chiamano tributi. Infatti il titolo del primo libro era Arcani Tributi. Quindi ci sono una serie di intrighi che adesso non raccontiamo. Uno dei punti cardine su cui ruota il libro è l'approfondimento dei singoli personaggi. Ce ne sono tanti, perché eravamo un bel gruppo che condivideva l'esperienza, e ciascuno di essi viene approfondito in maniera quasi un po' separata, come se fossero tante storie che si unissero. Il secondo volume riprende il racconto dall'unione di queste storie, e quindi esplora molto di più la relazione tra tutti questi personaggi, e lo fa attraverso interazioni sia di dialogo, perché a me piace tanto scrivere dialoghi, quindi le persone parlano, però c'è anche tanta azione, azione di quella pericolosa, di quella
romantica. Più romantica. Un capito donzè in difficoltà sul capito.
È aperto a caso, quindi diciamo esplora molto di più il legame che si crea tra questi vari personaggi. E mi riallaccio a quello che diceva prima Maggie, perché ha detto una frase, due frasi che mi sono rimaste impresse.
E basta.
Non mi posso ricordare tutte, perché è veramente un piacere starle a sentire. Però a un certo punto ha detto lo scopo di questa sua mostra, no, era portare emozione, suscitare emozione. Un po' è anche quello che ho fatto io con questo libro. Non posso paragonare con la sua iniziativa, ovviamente, la mia, però nel mio piccolo lo scopo era quello proprio di far rivivere alle persone che l'avevano già vissute delle emozioni che avevamo vissuto in prima persona, e poi di condividerle, si spera, con quante più persone possibile, in modo che capissero come ci eravamo sentiti in questi nostri alter ego.
E a Sara cosa ha suscitato mentre lo scriveva, quando ha finito di scriverlo? Sì.
Tante cose diverse, perché la scrittura è sempre stata una mia passione, però forse l'altra volta non l'avevo detto, è una passione che tanti anni fa era andata male. E quindi
male perché?
Beh, avevo scritto prima di questo anche altre cose, ma ero molto giovane e immatura, e quindi forte della mia ingenuità avevo provato a sarò la scrittrice, conoscerò tanti scrittori, pubblicherò tanti libri, e invece niente. E quindi da lì avevo deciso che ci avrei messo una croce sopra, e per tanto tempo infatti non ho scritto più. Ho sempre letto, ovviamente, divorato libri, però avevo perso questo piacere, che è una cosa proprio che mi dà piacere fare. Cioè io, anche se nessuno leggesse, continuerei a scrivere per me, perché proprio lo sento dentro.
Non so se è legato a questo, perché mi interessava un aspetto anche proprio tecnico del mondo dell'editoria, cioè come l'hai pubblicato. Esatto, vedo Amazon, se l'hai pubblicato prima
forma digitale oppure...
Questo qui, sì, questo si è in formato sia cartaceo che digitale su Amazon e anche gratis su Kindle Unlimited via l'abbonamento. E con Amazon veramente è molto semplice, quindi io capisco come mai fa tanta concorrenza.
Perché è un tipo di che sta prendendo corpo, no? Quello di utilizzare Amazon.
Perché dà tante possibilità a tanti autori che magari non si vogliono confrontare col mondo dell'editoria, perché è un mondo difficile con cui diciamo io ho avuto anche brutte esperienze.
Esatto, stavo pensando proprio a quello. Capito? Magari il bello dell'editoria attuale, che magari riesce a saltare in qualche modo quel passaggio. Poi c'è un mondo, no, un sottobosco anche per chi inizia a scrivere, ci sarà ancora adesso
sicuramente,
magari. Dei costi che sfruttando anche un po' l'entusiasmo del...
Beh, sicuramente pubblicare in self, come si dice adesso, significa metterci tante energie che nel caso dell'editoria classica ci mette l'editore, quindi tutta la correzione, l'impaginazione, la copertina, sono tutte cose che ho dovuto fare io con i miei amici, che li ringrazio per la centomillesima volta.
Dico questo col massimo rispetto per gli editori, noi ci abbiamo avuto qua Bertone.
Salutiamo tutti gli editori del mondo,
hanno un ruolo, no, per dire,
tutto il fatto
importante, però
per apporto di editori, no, assolutamente sono contento.
Facendo tutte queste cose da soli, uno si rende conto effettivamente di quale può essere il valore aggiunto che ti dà un editore.
Un bravo editore.
Se tu ci appoggi, effettivamente è lavoro. Perché oltre a far uscire il libro,
professionalità,
poi bisogna essere sicuri che sia corretto, bisogna monitorare.
Poi l'imprenditore, perché fa anche la scommessa all'editore,
certo,
economica. Certo. Insomma, parliamo di imprenditori.
Seleziona.
Senza ponte, diciamo, è quella.
Quindi sì, diciamo c'è stato tanto lavoro dietro, infatti diciamo la scrittura è stata relativamente veloce rispetto a tutto il resto.
Visto che sei stata negli Stati Uniti, l'hai fatto anche in inglese, pensi di uscire anche sul mercato mondiale?
Sarebbe un sogno, però per quanto l'inglese sia quasi ormai una seconda lingua, dopo tanti anni non penso di poter scrivere a livello da potermelo tradurre in tempi utili.
Però un terzo libro ci stai pensando, no?
Ah, il terzo libro, notizia in anteprima, la bozza è già scritta.
Vedi, l'ho fatta apposta anche questa domanda, vedi?
Io ho comprato il primo perché sapevo che
la bozza sui fuori, così c'ho già la bozza fuori, va bene.
Ma mi sa del trading che mi dava queste informazioni, per cui...
Sai già quanto è lunga la serie?
Più o meno, però questo non lo dico ancora.
La Bibbia quant'è? 50?
No, dai, meno della Bibbia.
A 10 noi ci accontentiamo. Vabbè, vogliamo
bene,
basso,
dai,
vabbè.
Ho detto 10, mi va più di 10.
Però passiamo ai imprenditori. Facciamo questo punto.
No, capivamo infatti il ruolo dell'imprenditore che sceglie il libro, proprio perché diciamo una delle nostre attività quando proponiamo questo percorso poi alla fine è far gareggiare appunto i ragazzi, quest'anno le ragazze, nel proporre un'idea, e tra quelle idee poi deve essere scelta tra virgolette quella un pochino più convincente, quella che rispetta un pochino più i canoni del, anche per certi versi, dell'imprenditoria, ma più che altro un po' questo anche per rilacciarmi a quello che diceva prima Maggie, a chi riesce più a dare importanza a quello che è l'elemento fondamentale dell'essere imprenditore, ovvero il saper sfruttare il talento e il tempo che ci abbiamo, perché una delle prime cose che diciamo nel nostro percorso fatto alle ragazze è che ognuno di noi fondamentalmente è un imprenditore, perché ha una cosa a propria disposizione, che è talento e tempo. E quindi proprio mi riallaccio benissimo, ha detto una, anzi sarai invitato come testimonial nella prossima giurata per l'anno prossimo.
Chiaramente poi a noi ci fate un caffè,
venite voi, fate la diretta dell'evento. E quindi ecco, sì, ci rilasciamo, quindi capiamo anche il disagio di chi deve scegliere tra decine di testi e dover sceglierne una per...
Ma in questi 3 giorni, secondo voi ragazzi, no, quale parte hanno, nel presentare i progetti hanno seguito più, cioè hanno privilegiato, diciamo, l'aspetto innovativo, l'aspetto dell'originalità?
Secondo me quello che rimane più di tutto in realtà è la capacità di fare gruppo, in una maniera diversa da quello che hanno fatto fino a quel momento. Cioè, quello che abbiamo visto in questo anno, ma anche negli anni passati, è che si creavano dei gruppi eterogenei, anche di persone all'interno della classe che fino a quel momento in realtà non si parlavano.
Il nerd con il discotecaro,
per esempio, un po' d'anni fa c'è stato dei ragazzi che hanno presentato un gioco di carte. Oppure ce ne sono stati altri che hanno presentato fondamentalmente una sorta di sistema di baratto di utensili meccanici. E quello che è bello è che in realtà spesso uno, soprattutto alle superiori, si trova di fronte anche a delle situazioni un po' particolari, proprio per questa quella che è l'eterogeneità della classe, e vedi che nel momento in cui fanno gruppo i ragazzi e le ragazze in realtà vanno ad azzerare quelle che possono essere queste differenze, e non c'è magari il secchione e lo scansafatiche. Ognuno capisce che deve lavorare per sé e per gli altri, e in base a questo in realtà riesce a creare, a diventare un punto di forza e non creare dei punti di debolezza. Per riallacciarmi anche a quello che diceva Roberto, quello che cerchiamo di fare, cioè Maggie, che è un po' la forza della natura, probabilmente una cosa anche di indole o che gli è nata, diciamo, è cresciuta nel tempo, quello che cerchiamo di fare noi in parte, che è uno degli obiettivi principali, è proprio risvegliare questa scintilla nei ragazzi e nelle ragazze, in modo tale da poter affrontare quello che poi gli succederà oltre l'aspetto scolastico con una forza diversa, con una voglia diversa,
anche per una forma di riscatto, no? Per lo stesso, ti sbaglio?
Sì, no, ma poi riallacciandomi sempre un pochino a quello che diceva Maggie, quindi la nostra fornitrice di spunti.
Ciclotica.
No, una cosa che abbiamo notato pure noi è questo senso un pochino di onnipotenza che un po' tutti, e anche forse nelle nostre generazioni viene bene dire che è nelle generazioni dei giovani, tra virgolette, che aleggia questo senso di poter far tutto, di non aver paura né della vita né della morte. Quello che abbiamo visto noi è che probabilmente non c'è neanche paura della paura, nel senso che i ragazzi credono e pensano di poter fare tutto, quando poi invece si trovano a dover sostenere un colloquio davanti a una giuria, dover improvvisare, dover dire una battuta, lì scontrano un pochino, molto molto, diciamo, in maniera leggera, quello che è l'incontro con la realtà, il mettersi in gioco, il rendersi conto che questo è un altro aspetto su cui noi puntiamo tanto, perché è un po' quelle, adesso va di moda dire la soft skill, no? Queste soft skill che cerchiamo un pochino di sviluppare attraverso appunto questo progetto,
che poi in realtà è uno dei motivi per cui a Sara abbiamo chiesto anche di intervenire, perché le poi ha raccontato effettivamente questa sua esperienza di autopubblicazione anche con un gruppo che l'ha aiutata, anche quello che è stato il fallimento che c'è stato prima, e quindi era un modo anche per insegnare a queste ragazze che se anche uno fallisce può rialzarsi, può ripartire, può fare qualcosa di bello se gli piace.
E ci si può mettere in gioco.
Esatto.
Assolutamente. Allora andiamo con una sigla di Poion, così facciamo contento Francesca.
Francesca per te,
Per te, e poi mettiamo una canzone, se ti piace, per mandare a quel paese quando siamo in diretta, dedicata a te che diventi settembre mamma. Forse una canzone che Piazzone ha creato nella sua vita, però e chissà che mi avete trovato il suo isolo di mia figlia, quindi la dedichiamo a te prima poi, noi questi siamo un po' bambini tra virgolette, e poi andiamo da Piazzone a poco.
E la risata di sua figlia sarà il cerchio più riuscito.
Eccoci qua ragazzi, ho sentito poi una che nella vita non la sentivo, e Piazzone, come è stata di mia figlia Nico, insomma, puntata bella
ricca,
specifico. Qualche curiosità?
Tante
vai,
ma... anzi, facciamo il gioco della... Adesso Maggie farà la domanda a
perché durante la musica si scambiavano qualche domanda,
si impollinavano a vicenda.
Sentiamo poi un po' di nuovo, chi se ne dà pena. Chi parte? Vai.
Vado? No, la domanda era appunto un progetto magari da sviluppare anche l'indomani con competitor per quanto riguarda i vostri ragazzi, i vostri progetti che vengono presentati, ma soprattutto anche se ci fosse poi la possibilità che i ragazzi volessero portare avanti i progetti e metterli proprio, diciamo, nel mercato, no? Quindi come creare una piccola vetrina durante il livello scolastico, però poi da portare avanti e farla diventare magari l'indomani un'impresa efficace.
Allora, noi in realtà durante la competizione, alla fine, l'idea vincitrice, diamo anche la possibilità durante l'estate, quindi quando la scuola finisce, di passare un mese al co-working di Foligno, che si chiama Multiverso, con cui abbiamo appunto una partnership. Loro hanno a disposizione sia il posto fisico, quindi la possibilità di vedersi, di studiare, ma anche la possibilità di andare a parlare con le varie persone che fanno parte di questo spazio per capire loro come portano avanti le loro idee. Poi l'idea ovviamente è quella, ovviamente noi cerchiamo sempre di supportarli il più possibile mantenendo un canale aperto, per cui se vogliono portare avanti l'idea, se vogliono continuare a ragionarci, siamo ovviamente a disposizione. Nel tempo quello che vorremmo provare a fare è andare a creare proprio fare un evento che potesse essere regionale, magari prima comunale, poi provinciale, poi arriviamo a regionale, in cui andare a fare una sorta di startup weekend e quindi dare la possibilità a queste ragazze di mettersi in vetrina, di raccontare quella che è la loro idea e magari di trovare qualcuno che sia disposto a investire sull'idea stessa. Poi dopo ci sono anche incubatori, realtà molto più strutturate dove possono essere seguite nel diciamo che quello che vogliamo fare noi è essere un pochino dei mentori, un po'
dei fratelli maggiori per chi vuole intraprendere un pochino questo tipo di percorso. Sì, esatto.
Bel progetto, no?
Sì, è ambizioso, anche perché poi viene fatto completamente in stile volontariato e in quello che sono un po' i ritagli di tempo che uno ha nel destreggiarsi tra lavoro, famiglia e altre attività, diciamo. C'è chi si dedica al calcetto e chi come noi invece mette su un po' di panzetta.
Però, sei, diciamo, buona compagnia proprio per me, ecco.
Quindi ecco, diciamo che sì, poi la nostra aspirazione è quella di intanto mettiamo dei piccoli semi soprattutto sulle generazioni che poi saranno diciamo la
frutta del futuro,
esatto, saranno le piante del futuro, per cui speriamo che riusciremo a prendere qualche frutto, inteso come proprio possibilità per il territorio, perché un'altra delle cose che noi spingiamo è quella del valorizzare quello che noi abbiamo intorno, che è fenomenale.
È importante il territorio, è importante farlo conoscere, no?
Assolutamente.
Invece voi, una domanda per...
Sì, no, vai. Io ero un pochino incuriosito e...
Poi c'è anche Sara, se volete interrogare.
Sì, sì, no, e Sara ce l'avrei una cattivella, dopo gliela faccio un pochino.
Fino alle 10 poi anche una
storia. No, per me che era, sì, diciamo, quali erano le più grandi barriere, ostacoli, difficoltà da trovare in questo suo percorso di rinascita, come lei ha detto, quindi, ma soprattutto mi immagino, più che altro era forse anche un pochino polemica, nel senso, le istituzioni le hanno aiutato o sono state più da, ecco.
Io dico, c'è anche l'associazione poi ha creato, no, in questi, quindi non solo per te, ma dico,
no, che... allora nonostante tutto, che abbia preso il periodo più pessimo che ci poteva stare, perché non mi sono fatta manca niente, no. Ma io sono nata per questo, cioè, quindi devo assaporare tutte le cose fino in fondo. Devo dire che in verità io ho trovato delle persone dall'altro lato veramente splendide e loro mi hanno dato delle date che sono riuscite a mantenere, e quindi io nei miei 6 mesi ho avuto un percorso proprio lineare nonostante c'erano tantissime difficoltà. Poi bisogna essere anche, diciamo, predisposti, come dico io, anche un po' per la fortuna, perché anche quella un po' serve e non guasta. Però fondamentalmente no. Allora, da parte dei medici nessun tipo di resistenza. La resistenza forse c'è stata più dalle persone, perché ripeto, la persona quando sente parola tumore gli scatta subito una mollettina e è molto, che viene masticata molto male. La cosa che mi fa, cioè che mi ha fatto tanto ridere, che magari c'erano delle persone che mi avrebbero voluto chiamare ma che non mi hanno chiamato perché non sapevano a che punto era la mia malattia. Questo mi fa morire a ridere, perché comunque io penso che se uno, cioè, vuole essere un sostegno, non fa altro che prendere il telefono e farlo. Quindi tu anche in una malattia così, tu pensa che visione che hai, completamente diversa, come ti mette a nudo effettivamente com'è la vita, no? Quindi tu riesci a capire quali sono le persone che ti stanno vicino e che veramente ti vogliono bene, che ti accettano in qualsiasi modo, e le persone invece che ti stanno vicino solo perché magari o servi o perché magari riporti un lustro, e quindi ti fa fare tanta cernita. Quindi tu alla fine risollevi dalla malattia, hai un quarto di persone rispetto a quelle di prima, e hai tante persone nuove come quelle che io ho conosciuto in questo momento della mia vita, con le quali abbiamo correlazionato un'associazione, e praticamente molte le ho conosciute soltanto nell'ambito di questo percorso, tra i quali anche i miei professori e dottori. Quindi tutte le persone che si aggiungono, come dico io, portano un valore aggiunto, perché quello che vuole portare l'associazione è questo. Non è un'associazione di vetrina, perché a noi chi fa la vetrina non serve, cioè non è necessario. Chi decide di appoggiare i nostri progetti e di entrare nel movimento di Vivo a Colori è perché è una persona che può portare un valore aggiunto, e quindi nel suo piccolo può aiutarci a farci crescere, ma può aiutarci anche a ideare dei progetti che siano efficaci per poi dare sostegno a quello che è il malato o la famiglia o le persone che ne hanno bisogno. Quindi questo è quanto.
Complimenti. Domanda per Sara, non ce l'avete?
Io sì, ce ne avrei, ma più che una domanda è magari una riflessione su quello che tu hai detto. Io ho scritto, poi ho visto che non è andata bene e magari ho riprovato adesso. La vita ti mette sempre di fronte a degli step, quindi probabilmente prima non eri matura e non eri pronta, e adesso invece ti ha dato carta, penna e calamaio per poter scrivere in maniera molto così leggiadra, e probabilmente adesso hai trovato la tua strada.
Riflessione giusta, ma io penso anche che molto è dovuto alle persone di cui ti circondi, quindi sempre, no?
Ah sì? Che, perché era un momento diverso.
Beh, diciamo che la prima parte della mia vita, questa cosa della scrittura, l'avevo affrontata molto da sola, era una cosa mia, quindi tutto io, faccio io, lo so io, e invece in questo progetto qui prima di tutto è stato il sostegno e l'entusiasmo anche degli altri che mi ha fatto ritrovare la fiducia in me stessa che prima avevo perso. E poi mi hanno aiutato, e io non ho avuto paura di chiedere aiuto sulle cose per cui avevo bisogno. Ci hanno collaborato 6 o 7 persone in maniera abbastanza intensiva a questo progetto. A parte io ovviamente ci spendo le notti scrivendo, però
no, infatti un'altra curiosità è come combini con la realtà comunque importante professionalmente,
che era la domanda di Roberto, secondo me.
Gliel'hai fatta mai in privato?
No, beh, io come conosco Sara anche sul mondo del lavoro, quindi so quanto è dinamica e quanto è attiva al lavoro, quindi pensare che
ecco come
concilio il
come
tutto?
Concilio
perché ti piace, dormi, passione.
Diciamo, quando c'hai una passione il tempo lo trovi, no? Perché magari dopo le tue 10 ore di lavoro torni a casa, hai quello spazietto di tempo e decidi che cosa farci.
E te lo fai la sera, per esempio.
E io decido di fare questo, sì, principalmente la sera. E devo ringraziare mio marito Daniele, che forse ci ascolta.
Ciao Santo Daniele
perché devo dire che lui, nonostante non sia partecipe del mondo nerd fantasy, ha sposato la causa del libro e mi supporta in tutto, anzi alcune cose pratiche anche proprio del marketing, mi accompagna alle fiere quando voglio organizzare gli eventi. Quindi come faccio con il supporto di chi mi sta vicino? Perché se fossi la Sara del tempo che voleva fare tutto da sola, non ce l'avrei.
Infatti c'è una piccola dedica, ovvero a Nizio De Ibo, giusto?
Sì.
Che ha sempre creduto che Dama esistesse, no? Questa dedica che tu C'è un capitolo di questo secondo libro a cui sei legata più di altri? Oppure
il secondo libro
di questo?
Sì, però non te lo posso raccontare,
no, però c'è.
Però c'è. C'è un capitolo verso la metà, più metà fine, che è particolarmente
più o meno metà
verso il quinto sesto.
Un picco indizio dai dato.
Mi dicono che sia particolarmente emozionante anche chi lo legge, quindi penso traspare il fatto che io ero emozionata quando,
quindi,
quando lo scrivevo.
Andiamo con quartetto
Cetra.
Cetra, donna, vai. A fa poco. Donna,
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 vado via.
E risponde sai, la domanda di Francesca, te la faccio indietro, si risponde, ti fate anche durante.
Dai.
La domanda è: se facessi parte, aspetta che trovo
di
trovo
cosa?
La, no, trovo la frase
di un'associazione.
No, allora, se il tuo libro, il tuo libro diventasse una serie TV, mm, e dovessi serie, dovessi fare il casting, scusa, quali attori prendesti?
Mamma mia, che domanda.
Andiamo con Francesca.
Beh, una maga qui c'è.
Maggie, come ti senti?
Io benissimo, guarda.
Magia.
Vado bene, vado bene.
Potresti essere la maga, allora. Ma cioè, in realtà non ci ho pensato a questa cosa, però ci sono due personaggi in particolare che quando me li immagino sempre in un certo modo. C'è un personaggio che si chiama Yorick, che è quello un po' più tenebroso e viene descritto in un modo tale che io penso a Vincent D'Onofrio quando lo vedo, quindi se fossi interessato
rispondi. Cioè, no, ci ascolti,
è probabile che ci
assolutamente
stia ascoltando,
ci
Vincent.
Hai 10 di sé, non ha niente da fare che ascoltare, cioè,
e capire in italiano che lo sto guidando, no?
Dopo, o che sta mai lui o sta mai noi. Però,
mentre, e poi l'altro è, mi fa pensare che è quello invece un po' più fisico sul combattimento, Jean-Claude Van Damme,
che ci ascolta sicuramente, che perché sarà anche anziano, quindi a 10 ci ascolta, ormai anziano.
Però,
giustamente,
quando
ma italiano no, che si può ascoltare anche in italiano,
non mi viene in mente nessuno,
proprio stranieri, quindi vabbè, se ci viene in mente fammi sapere, il messaggio
te lo faccio sapere, vabbè,
così sabato di poi
radio,
ragazzi, siamo arrivati alla fine, volato il tempo, sarebbe qua, potrebbe stare qua un'altra ora per parlare, ovviamente grazie di cuore, complimenti, perché puntata ricca di condivisione, ricca di umanità, dico di ricchezza, quindi grazie di cuore. Però prima di uscire da qua dovete rispondere una domanda, vai.
No, io vorrei fare una nuova formula stasera, invece di fare il domandone, sì, facciamo un consiglio per i nostri radioascoltatori.
Perfetto, a parte
sì, alla base delle loro esperienze.
Però con la musica, quella che dovete, cioè, dovete, avete poco tempo per dare questo consiglio, sennò qua non potete uscire. Quindi non rispondete al domandone, però il consiglio in poco tempo, sennò
un
vi chiudo qua a chiave, rispondete
al vostro mondo, al
però
vostro
aspettate che
audience, nel senso
c'è la musica.
Aspettate che troviamo la musica.
Ce l'hai?
Pronti, eh?
Okay. Consiglio o la musica?
Consiglio.
Aspettate che c'è la musica. Non vincete soldi, ovviamente vi il consiglio. 5 minuti, no, mettete chiusi qua fino alla domattina, fino a domani, domani sera, cioè, vedrete voi.
Beh, sicuramente non bisogna aver paura di mettersi in gioco e soprattutto non bisogna aver paura di cadere, che è una cosa che invece spesso e volentieri in Italia quando cadi sembra sempre che sei lo spiegava e che non ti puoi rialzare, invece quello che devi fare è cercare di collocare le maniche e ricominciare sempre, che è una cosa molto americana.
Grande.
Wow.
Tu sei salvo?
credo che la sfida più grande, il consiglio più grande che si può dare adesso è saper scendere bene tra le varie priorità, quindi individuare nella propria vita quali sono le priorità, perché oggi abbiamo tante, siamo sovrastati di attività, di idee, di passioni, dobbiamo capire bene quella che vale veramente la pena spenderci tempo e investire e essere imprenditori come stessi.
I contatti, dove siete?
Allora, l'associazione Share è associazionesharechiocciolagmail.com, quindi io sono direttamente a scrivere via mail, oppure cercano Simone Bellucci, Roberto Vizzi in giro per l'Etere
e ci trovate. Perfetto.
Ah, vabbè, anzitutto leggete, non solo fantasy, tanto, ma leggete, perché fa bene. E se c'è qualcosa che vi emoziona, può anche non essere una lettura, va bene. Perseguitela, non smettete di crederci, perché come dicevano i ragazzi di Cher, vale la pena arrivare fino in fondo e credere nel sogno.
Se c'è un film famoso, continuate a sognare, perché si deve sognare. Grazie, contatti tuoi anche.
Sì, ci potete seguire su Facebook o su Instagram, le pagine dei Custodi di Grammar, e il libro si trova su Amazon.
Perfetto. Maggie.
Allora, io vabbè, i consigli li hanno dati tanti tra le righe, però di lasciar vibrare la nostra energia, di volerci bene, di avere il tempo e di vivere a colori.
Hai detto volerci bene, è vero, perché dietro vuoi bene agli atti, qualche volta si è ascoltato o si scorda, invece se ti vuoi bene una persona vuol dire che la persona è speciale, quindi ne vale la pena di vivere.
Esattamente. No?
Grazie. Contatti la vostra associazione.
Allora, vivo a colori sia su Instagram che su Facebook, e per qualsiasi cosa più veloce abbiamo il nostro numero di telefono, che è 349 2613 610.
Perfetto. Nico,
grazie
di cuore, veramente complimenti. Vi aspetto, chi per la terza volta, chi per la seconda, con Maggie e Roberto, Simone, Sara per la terza volta, e auguri di cuore.
Grazie.
Bocca al lupo. Allora, ragazzi, con noi ci vediamo sabato, e con quei lunedì prossimo dove parliamo di canoa con Perugia, perché abbiamo trovato una realtà presente quali canoa a Perugia. Invece sabato parliamo di materiale e di pulizia dell'ambiente. Quindi sabato e domenica, sì, sabato e domenica, ciao, domenica sto a casa, non vi rispondo. Sabato pomeriggio un'isera, vi aspetto ai soliti orari. Grazie Nico.
Grazie Nicola.
A presto, buona settimana. Parlavamo di sognare, di bello rialzarsi. Allora, i Neghi tanto tempo fa fece una canzone, imparare a sognare. Allora, come dite voi, sognare qualche volta non costa ed è importante. Grazie di cuore, in bocca al lupo. Ci vediamo sabato e buona serata. Ciao ragazzi.